Allora, oggi vi volevo parlare di un argomento che, come molti commentatori e predicatori hanno già detto, è delicato, per cui cercherò di trattarlo in maniera più generale possibile, ma altrettanto importante, che è quello dell'offerta. Quindi il taglio che ho voluto dare in questo mio messaggio, commento, riflessione, è quella di capire che tipo di offerta possiamo donare al Signore, che non si deve concentrare unicamente sul denaro, perché quando uno parla di offerta, istintivamente gli viene in mente il denaro. In realtà l'offerta può essere una qualsiasi risorsa in generale, dove l'altra risorsa sul quale, quando ci siamo toccati, la nostra reazione è, diciamo, non naturale, è il tempo. Quindi le due grandi risorse che noi abbiamo a nostra disposizione sono i soldi e il tempo. Quindi volevo dare un'impronta di questo tipo, ovviamente sempre attraverso le lenti della parola del Signore, per capire cosa appunto ci dice. Concluderemo poi con, appunto, capendo qual è lo spirito del perché si deve fare l'offerta in un certo modo, e come al solito, dalla teoria alla pratica, se ci sono, cioè, alcuni consigli pratici che faccio prima di tutto me stesso per praticarla, e come facciamo di solito. Come avete visto, dato come titolo a questa riflessione, si può dare di più, prendendo a prestito una vecchia canzone. Adesso non so quanto sia vecchia, ma sicuramente vecchia, perché non me ne ricordo più neanche di che anno è, quindi ci avrà 20 anni almeno,
82.
e 72, 80. Quindi è abbastanza vecchia, e il passo che prendo a riferimento è quello di Luca 21 da 1 a 4. Il messaggio sta appunto nell'argomento più generale, che è quello dell'amore. Questo lo leggo io e poi non c'è scritto. Che è il seguente: poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli, e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo. Ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Ora, volevo farvi vedere anche un'ambientazione di come poteva essere allora un video che ho trovato su YouTube, che ho trovato interessante, che poteva appunto dare un'idea di come poteva avvenire. C'era appunto un uomo che ostentava ostentava, continuava a mettere questo monete, questo era evidente che voleva farsi notare, perché continuamente metteva queste monete, invece questa povera donna ha messo queste, faceva fatica anche a camminare, ha messo queste due monete, e che, come dice Gesù, è appunto probabilmente tutto quello che aveva per vivere insomma nei successivi giorni. Quindi questo è un po' quello che volevo farvi vedere. In generale, perché è importante ora, nei nostri giorni, vedere qual è questo tema dell'offerta? Siamo, come ho già detto anche altre volte, viviamo in un mondo accelerato. Ultimamente si parla di rivoluzione digitale e industria 4.0, che vuol dire che diventa tutto fatto attraverso le app, attraverso il digitale, attraverso il computer, eccetera, eccetera. E questo porta inevitabilmente ad accelerare le nostre cose. Non siamo più, spostiamo i nostri valori da tutto ciò che è frugale a tutto ciò che è da consumare. Consumiamo, buttiamo, eccetera. Questo non fa altro che consumare le nostre risorse, sia economiche ma anche di tempo, perché il fatto di avere un cellulare, come spesso accade, e io sono continuamente rimproverato da mia moglie, siamo sempre attaccati a questo cellulare. Quindi quello è tempo sottratto a fare altre cose. E appunto per questo, maggior ragione, dobbiamo fermarci un attimo a riflettere su cosa vogliamo fare delle nostre risorse, inteso in senso generale, come ho detto prima. L'argomento lo tratterò appunto in tre punti. Il primo è l'offerta ai tempi di Gesù, poi guarderemo come secondo punto le caratteristiche dell'offerta, e come terza ed ultima parte cosa produce, diciamo, l'offerta e i principi che abbiamo visto prima. Allora, il brano che abbiamo appena visto e letto racconta appunto di come Gesù, attraverso l'osservazione di come era solito fare, attraverso l'osservazione di un qualcosa che accade, prende spunto come insegnamento per i suoi discepoli. E ci troviamo, come abbiamo visto, nel Tempio. Dal video si vede benissimo che ci sono sembrano due trombe. Quelle sono due casse che erano nel Tempio ed erano nel luogo comune. Da alcune piantine ritrovate, le casse nel Tempio per l'offerta erano 13, e ognuna aveva la sua specifica ragione per essere data. Due di queste erano per il Tempio, quindi l'offerta per le tasse del Tempio. E come abbiamo visto c'era una vedova. Perché diciamo che una vedova? Perché usava dei vestiti che erano tipici per la cultura e per la religione israelita. Infatti ho riportato alcuni versi che non leggeremo, ma che identificano chiaramente come una vedova doveva vestirsi. Quindi, in base a come uno si vestiva, veniva riconosciuto come vedova. In più era povera, perché, come abbiamo visto dal video, ma possiamo immaginarlo diciamo dal racconto, e aveva anche dei vestiti, diciamo, malconci. In particolare, facciamo una parentesi sulle vedove, sappiamo che il Signore è particolarmente attento a alcune categorie di persone, gli orfani e le vedove in particolare. Infatti raccomanda di essere compassionevole per gli infelici in generale, e in particolare per le vedove. Dice anche di trattarle con giustizia, e c'è un monito abbastanza forte in Marco 12:40, dove dice, essi, riferito appunto ai ricchi, divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggiore condanna. Appunto, c'è una condanna molto pesante per chi si approfitta o diciamo danneggia le vedove. Ora, sappiamo che ai tempi appunto di Gesù, gli israeliti erano tenuti a dare una serie di offerte, ed erano anche, diciamo, abbastanza cospicue, alle quali, se pensiamo che doveva aggiungersi il tributo ai romani, perché ricordiamoci che c'erano i romani allora, una israelita doveva effettivamente, diciamo, donare, io dico donare, ma allora erano più o meno costretti, parecchie delle proprie risorse. Per dire un po' come la cultura ebrea, e quindi permeata ovviamente dalla religione e dalla legge mosaica, doveva essere. Quindi come prima offerta ricordo che c'era l'offerta di fior di farina, che era una specie di focaccia senza lievito, fior di farina senza lievito, che era un'immagine di purezza e santità, ed era simbolo dell'offerta perfetta di Cristo a Dio della sua vita. Questa era la prima offerta. Poi c'era la libazione di vino, che era versata sull'offerta di farina. Poi c'era una terza offerta, che erano le primizie, che quindi erano le primizie del raccolto e del bestiame, in segno di riconoscenza e consacrazione al Signore. E la quarta, quella diciamo più famosa, che ricordiamo tutti, è la decima. Quindi, oltre alla decima, che sappiamo a memoria, dovevano offrire anche le altre tre cose e il tributo ai romani, che non ha niente di religioso, ma comunque pesava sul groppone del bilancio familiare in maniera non banale. E questo valeva anche per questa donna. Gesù appunto nota subito questo comportamento di questa donna, l'abbiamo visto, l'abbiamo anche letto, ma la cosa importante è che lui non fa notare la condizione di offerta in assoluto, non dice ha offerto tanto, ha offerto poco, ma osserva la relatività dell'offerta, cioè quanto quell'offerta è importante per quella donna, non quanto è importante per l'uomo ricco, per me, per altri. E questo è il punto nodale. Infatti per lei, che era povera, quei due piccoli spiccioli che per il ricco erano niente, cioè era proprio zero direi, rappresenta uno sforzo spropositato, perché è probabile che con quei due spiccioli ci doveva mangiare lei e i figli, se ne aveva o se doveva sfamarli. Ma quello che sappiamo è che lei questo non è che importasse molto, le ha preso questi due spiccioli e le ha messi dentro. E quindi si nota che lo fa col cuore, senza fare troppi ragionamenti, sì però domani non mangio, cioè. Quindi li prendi e le butta via. Li butta dentro. Perché è importante questo gesto? Perché dimostra che la donna va oltre il legalismo, va oltre quello che la legge mosaica diceva, perché come sappiamo chi è un po' pratico di aritmetica, il 10% di 0 fa 0, quindi se tu non hai niente non sei dovuto dare niente. Lei aveva molto poco e quindi poteva essere, diciamo, esonerata, ma a questo lei non interessa. E quindi fa proprio un gesto d'amore. E quindi Gesù la elogia davanti ai suoi discepoli la elogia perché appunto per questo comportamento. Sappiamo benissimo che il Signore guarda a cosa? Ai cuori, non guarda a chi fa o all'aspetto estetico o esteriore o all'apparenza. E quindi per lui è molto importante questo gesto, infatti lo racconta ai propri discepoli. Con quale scopo? Con quello di prepararli a quello che sarebbe arrivato o successo poi, preparare le cose nuove e soprattutto prepararli al Tempio di Gesù come rappresentazione di quanto sarà chiamato a fare, cioè offrire se stesso nella sua totalità. Quindi questo è il significato che voleva appunto far notare ai propri discepoli. Qua ho dimenticato tutto di far lanciare, ma va bene. E infatti donare è un segno d'amore, come dicevamo all'inizio, e Paolo ce lo ricorda nella lettera agli Efesini 5:2, che magari qualcuno legge per spezzare il tono della mia voce.
E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di un dono soave.
Quindi sì, lo dice in maniera chiara, camminate in amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato completamente se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Quindi lui, come abbiamo detto prima, si è donato completamente, senza mezzi termini, pensieri, calcoli, eccetera. Ora passiamo al secondo punto, che è le caratteristiche dell'offerta. Quindi come deve essere questa offerta? Abbiamo detto che è un atto d'amore. Quindi potremmo anche dire, diciamo, passatemi il termine, che chi poco ama, poco dona. È un po', diciamo, forzato, ma rende l'idea di quale correlazione c'è tra l'amore e l'offerta, il donare. Abbiamo detto che l'oggetto del donare non è solo non sono solo i soldi, ma sono anche tutte le risorse che abbiamo a disposizione, in particolare il tempo. Non a caso si dice che il tempo è denaro, no? Perché quando si è giovani si ha molto tempo e pochi soldi, quando si è un po' più adulti, diciamo, si tende ad avere un po' più di soldi, ma molto meno tempo. Quindi c'è un punto in mezzo dove c'è l'equilibrio. E quindi, dicevo, appunto, il tempo non può essere qualsiasi cosa, può essere il cibo che noi abbiamo, possono essere vestiti, addirittura i pensieri. A chi dedichiamo i nostri pensieri la mattina o durante il giorno? Ora, vediamo un po' appunto la prima caratteristica. Quindi, caratteristica di essere una primizia. Qualcuno vuole leggere Levitico 23:10?
Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta.
Quindi qui lo dice chiaramente: la caratteristica dell'offerta deve essere quella di essere una primizia, cioè le prime cose che io ottengo, i primi pensieri che io realizzo, le prime risorse che io ho a disposizione. E questo è l'input che ci viene dato. Faccio un esempio senza impegnare molto né soldi né tempo. La mattina, quando mi sveglio, i primi pensieri per chi sono? Sono per il Signore, sono per l'automobile, sono per che cosa? Per altro. Quindi anche questa è una primizia, cioè svegliarsi la mattina e dedicare le proprie attenzioni e pensieri al Signore. Questo non costa assolutamente nulla, quindi è gratis. Deve avere anche la caratteristica di essere organizzata. Chi riesce a leggere fino a qua può leggere, se no può prendere.
Quanto poi alla colletta dei santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessami, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare.
Questo è Paolo che scrive ai Corinzi, e lo dice in maniera chiara, cioè organizzatevi, non fate cose estemporanee, cioè dovete pianificare. Quindi è probabile che Paolo fosse anche un bravo pianificatore, perché oltre alle caratteristiche di evangelizzazione era anche molto capace nella gestione delle cose, dei rapporti umani, eccetera. Quindi ci dice di fare questo. Quindi l'input è no a offerte occasionali, no a frugarsi nelle tasche per cercare di spiccioli e metterli, nell'offerta. Questo se parliamo sempre di denaro. In realtà bisogna invertire la pianificazione, cioè bisogna decidere prima di quello che faccio dopo quanto alloco come offerta di denaro, ma e soprattutto di tempo. Cioè all'inizio del mese normalmente si pianifica ogni mese. Quanto dedico di offerta di quello che ho? Quindi, ripeto, non è solo soldi, è anche tempo. Quante ore dedico alla settimana? Cosa faccio nel mio tempo libero? Cosa do dei soldi che mi avanzano? O meglio, cosa faccio dei soldi che mi avanzano dopo che ho deciso che offerta do al Signore? Questo l'inversione di come dobbiamo pensare. Quindi non è quello che mi avanza lo do, no, è quello cosa faccio con quello che mi avanza. Ok? Sono è chiaro? Questo è importante, ma vale soprattutto il proprio tempo. Io il mio tempo libero è la sera, il sabato e la domenica. Come lo pianifico? Decido cosa fare, quindi vado al cinema, vado al centro commerciale, vado a fare la passeggiata, eccetera, e poi dico, ah, se mi avanzano due ore, vado, no, prima decido cosa dedicare al Signore, poi mi avanzano due ore, cosa posso fare? Magari vado al cinema, o magari dormo, non lo so. Questo è un po' il modo in cui, insomma, dobbiamo prendere questo messaggio dell'organizzazione. Poi abbiamo una terza caratteristica, che è quella dell'essere gioiosa e spontanea. Seconda Corinzi 9:7. La voce femminile questa volta.
Dio ciascuno comandi liberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.
Dio ama un donatore gioioso, è importante questo, quindi no a donare col muso o di malavoglia, nessuno è obbligato, quindi se non lo può donare non dona. Se c'ha il mal di pancia è meglio che non si faccia nulla. Però quando dono deve essere con gioia, deve essere spontaneo. Quindi oltre ad aver pianificato, come abbiamo detto, ci deve essere spazio anche per il dono spontaneo. Ripeto, deve essere fatto con gioia, perché appunto non siamo obbligati a donare nulla, quindi soprattutto il Signore ama chi dona appunto con gioia. Ok, andiamo avanti al terzo punto e vediamo cosa produce l'offerta, cioè cosa genera. Una volta che seguo queste indicazioni, cosa mi torna indietro, non per fare un discorso di tornaconto, ma il Signore ci ha dato delle promesse chiare e specifiche. Questi li leggo io, sono tre brani che ho preso da Proverbi 3:9-10. Il primo dice: onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita, i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Il secondo è Proverbi 11:24-25. C'è chi offre liberalmente, quindi in maniera molto generosa, e diventa più ricco. E c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Poi abbiamo Luca 6:38, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarete misurato, sarà misurato a voi. Questi sono tre brani presi in punti diversi della parola, ma ci dicono tutti la stessa cosa: più dai e più ricevi, più doni e più avrai abbondanza di benedizioni. In Brianza si dice danè fan danè, piac fan piac, che vuol dire soldi fanno soldi, pidocchi fan pidocchi. Questo l'ho preso a prestito, ma mi sembrava calzante, perché il Signore ci dice più doni e più ricevi in benedizione, qualsiasi essere sia. Quindi, e se invece lo dice qua, chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire, quindi tu devi risparmiare, va bene, sarai sempre più povero, diciamo così. Ora, un'altra cosa che produce è la gioia. Anche qua, in ogni cosa che vi ho mostrato, che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo versetto mi piace moltissimo e lo ripeto abbastanza frequentemente. Ok, quindi questo è quello che viene prodotto. Ora, per vedere se ci sono stati dei casi reali nel mondo per cui questa applicazione ha funzionato, ho preso come esempio un caso che molti di voi conoscono. C'è un libro che io ho comprato, quindi chi lo vuole leggere me lo chiede, glielo do volentieri, ed è un signore che si chiama Robert Le Turneau, ma è francese, spero di averlo pronunciato bene, che è diciamo vissuto fino al 1969, quindi è un po' che è mancato, ma era un brillante costruttore di macchine per la monetizzazione della terra. Questo signore è stato, diciamo, si è convertito in età adolescenziale, figlio di credenti molto devoti, ma ha avuto, diciamo, fino all'infanzia, l'adolescenza un po' andava per i fatti suoi. Poi ha avuto, diciamo, un'esperienza per cui l'ha fatto concentrare sul Signore. E appunto era un credente che praticava molto, diciamo, la parola, quindi la studiava e la praticava. E cosa fa? Mette il Signore al primo posto e lui si considera socio del Signore in affari. Quindi il Signore e lui, secondo appunto questo racconto, sono soci in affari. Questo costruttore è abbastanza geniale, produce ricchezze, cioè diventa molto ricco, diventa molto importante, le sue macchine sono molto famose, ma cosa ci si aspetta da uno che diventa ricco? Che faccia gonfiare il conto in banca. Questo nella normalità. Lui invece fa un'altra cosa, prende il 90% delle sue ricchezze, il 90%, non il 10%, il contrario, il 90%, e lo dona alle opere della sua chiesa, quindi lo dona al Signore e lui gestisce per lui solo il 10%. E è vero che uno può dire talmente ricco che il 10% gli basta, ma vi posso assicurare che quando siete ricchi il 90% è difficile che lo date ad altri. Quindi è per dire che quello che abbiamo detto prima è la produzione appunto del fatto di donare molto, di ricevere anche molto. Non riceve, lui non ha mai considerato questa ricchezza dedicata a lui, ma è dedicata alle opere del Signore. Il Signore si è servito di lui per produrre queste ricchezze da usare per la sua opera. Quindi è un po' diverso punto di vista, non è per te, ma tu sei usato per produrre qualcosa che serve ad altri. Quindi vi racconto questa storia, diciamo, era un periodo, insomma, che le condizioni dell'azienda non erano perfette e rischiava quasi il fallimento. Aveva molti debiti con i fornitori, doveva pagare i dipendenti, doveva pagare tutti quelli che erano, diciamo, coinvolti in questa industria. E i suoi consulenti a un certo punto gli consigliarono di chiudere baracca, burattina, cioè chiudi, perché non, cioè, dichiara fallimento e buonanotte. E lui stesso in quelle circostanze, non avendo nulla o poco, aveva sospeso diciamo, le erogazioni in denaro alle missioni, quindi donava queste missioni in giro per il mondo, quindi ha detto sospendo. Perché appunto gli mordeva la coscienza di non poter pagare i suoi dipendenti. Dice, pago i dipendenti o gli do le missioni? Dice, vabbè, vedendo queste persone con famiglie, dice no, le tengo da parte. Poi, diciamo, frequentando la sua chiesa, insomma, questo tumulto interno non lo faceva stare tranquillo, e pregando, diciamo, il Signore gli fece capire che doveva invece donare quel poco che aveva alle missioni. Allora andò dalla segretaria e disse: benissimo, di quei 10.000 euro o 10.000 dollari che abbiamo nel conto, 5.000 li dai alle missioni. Allora nel libro c'è scritto che appunto la segretaria diceva: sei folle, fuori, adesso, va bene, se vuoi accelerare la fine di questa avventura, di questa industria, fai quello che vuoi, io sono assolutamente contraria, dice vabbè, non mi importa, e pesa questi 5.000 euro e diede queste missioni. Bene, nel giro di un mese arrivarono talmente tanti ordini per una macchina che aveva inventato poco prima, che nel giro di pochi mesi l'azienda è ritornata di nuovo a essere rigogliosa, ad essere produttiva come prima. Quindi questo era solo un esempio tratto da una vita vissuta di questo signore che ha scritto un libro che poi io ho, che è Dio dirige i miei affari, per ricordarci che appunto ci sono queste condizioni. Ora andiamo alla conclusione e vediamo appunto come praticare quello che abbiamo appena ascoltato nella nostra vita. Quindi, come aveva suggerito già Paolo ai Corinzi, numero uno, pianifichiamo. Quindi pianifichiamo vuol dire che ci mettiamo a tavolino tutti i mesi e prima di tutto dobbiamo conoscere alla perfezione il budget familiare, cioè quanto devo, quanto bisogno per mandare avanti le mie cose. Sulla base di questa conoscenza devo stabilire una cifra fissa che io do sistematicamente qualunque cosa più o meno succeda. Adesso dico delle cose magari un po' tirate, ma per dare appunto l'idea di quello che dobbiamo fare. E quindi stabilire queste cifre, ripeto, adesso anche a me spontaneamente viene in mente appunto la risorsa finanziaria, ma vale lo stesso per il tempo o per altre cose. Quindi la risorsa che ho la devo pianificare all'inizio del mese, devo decidere cosa farne, dove metterla. Una volta che l'ho fatto, quello che avanza poi sarà per le nostre cose diciamo personali. Questo vale sia per i soldi che per il tempo, non ho detto. Poi, due, semplifichiamoci la vita. Cosa vuol dire semplificarsi la vita? Vuol dire togliersi dal groppone tutte le cose inutili che ci consumano il cervello, la giornata, eccetera. Faccio un esempio di impiego di risorsa, diciamo che può essere evitata. Come sapete, un mese fa mi sono messo a dieta. Non so se l'avete notato, però volevo dirlo. Mi sono messo a dieta e in quell'occasione la prima settimana era la settimana detox. E la settimana detox prevede l'eliminazione completa del caffè. Via. Allora io e Valeria, per diciamo farci forza, vabbè, facciamo tutte e due che il caffè da oggi non lo prendiamo più. Né al bar, né in casa. Noi normalmente prendevamo, dico almeno perché almeno evitiamo di quanti li prendevo io, ma diciamo uno al giorno al bar a macchinetta. In realtà io ne prendevo 5 o 6, però. Quindi uno al giorno, e dopo questa settimana abbiamo fatto l'aggiornamento, diciamo quanti chili hai perso? Il caffè non ne sento più l'esigenza. Diciamo, vabbè, niente, allora basta, smettiamo questo caffè, prendiamo il tè a casa. Quindi, per dire che per noi questa scelta, un po' diciamo forzata, ma che poi abbiamo presa, quanto vale se vogliamo fare un conto? Sono due caffè al giorno, 2 euro, al mese sono 2 per 30, 60, all'anno sono 720 euro, quindi sono 720 euro che abbiamo, diciamo, evitato di spendere nel caffè. Va bene, non puoi dire non mi interessa, io li spiego uguale. Nel nostro caso abbiamo 720 euro che possiamo impiegare per altre cose. Questo è per dire che ci sono molte cose che ci consumano, consumano le nostre risorse e noi dobbiamo liberare in qualche modo. Questo è l'esempio recente che attualmente è in atto, su cui abbiamo appunto evitato di prendere caffè, quindi di liberare risorse per altre iniziative. Quindi riepilogando, abbiamo visto oggi il tema dell'offerta nel suo complesso, quindi offerta di risorse, possono essere economiche o diciamo di tempo, di impegno personale. Abbiamo visto che come l'offerta era intesa ai tempi di Gesù. Il secondo punto, quali sono le sue caratteristiche. Il terzo, cosa produce l'offerta. Abbiamo visto un esempio pratico degli anni 70 di questo signore che produceva ricchezza, investendo ricchezza per il Signore, e abbiamo visto alla fine alcuni esempi pratici della pianificazione e del semplificarsi la vita togliendoci del zavorra. Il messaggio è terminato e vi ringrazio.
Grazie.